pomeriggio, sono le 17.04, io sono Laura Cavalluzzi e voi state ascoltando Radio Cusano Campus. È ufficialmente iniziata un'altra puntata di Parlo di Te. Ho qui davanti a me il nostro ospite di oggi, chi mi ha seguito sui social già sa. Per chi ancora non avesse sbirciato, vi svelo la sua identità proprio a secondi. Prima voglio ricordarvi il motto della trasmissione, che dietro ogni persona comune esiste una storia speciale. Andiamo a ascoltare quella di Faccio Partire l'Interrogatorio.
Nome:
Roberto.
Cognome:
Papagna.
Pregio:
ma non mollare mai, diciamo, di essere caparbio.
Difetto:
difetto di essere testardo.
Segni particolari:
ma nessuno che possa ricordare o che possa definirmi con qualcosa di preciso.
Aforisma preferito:
anche su questo, ottenere quello che si vuole mai a tutti i costi, ma ottenerlo.
Ciao Roberto, benvenuto. Noi siamo una vecchia conoscenza nel mondo del beach volley, ci siamo conosciuti là e quindi era veramente dovere ospitarti una volta in radio. Ascoltavo il tuo difetto e il tuo pregio, che sono due cose molto simili in realtà, perché è una cosa che, se poi portata allo stremo, può essere anche interpretata come un difetto, quindi la tenacia e la testardaggine.
Sì, diciamo che può essere sia un pregio che un difetto, tutte e due le cose, ma la testardaggine delle volte diventa anche qualcosa di negativo, proprio perché magari non mollo qualcosa che invece avrei dovuto lasciare andare, però siccome mi considero testardo, a questo punto qui non mollo, e delle volte si va anche a sbattere contro il muro, diciamo che magari lasciar perdere delle volte sarebbe meglio.
Lo so, anche io ho lo stesso difetto, quindi ti ascolto con molto interesse, che non è sempre semplice capire. Poi tu magari negli anni sei diventato un po' più saggio, io ogni tanto ancora sono lì che mi intestardisco, perché questa cosa deve andare proprio come dico io. E invece qual è quindi il mood, quello di...
No, diciamo che in tante cose, vuoi nel lavoro, nelle passioni, cosa, mi ha aiutato tantissimo anche essere caparbio, di non mollare mai, di voler ottenere delle cose, portarle fino a terminare il raggiungimento dell'obiettivo. Però delle altre volte è chiaro, se lasciassi perdere su alcune cose sarebbe meglio. Diciamo, con l'età probabilmente ci si ammorbidisce un po', perciò in realtà rispetto a quando ero più giovane sono un po' più morbido, però la testardaggine resta sempre.
Un po' più saggio.
Ma saggio è una parola che mi si addice, però vabbè.
Senti, segni particolari, lo dico io, bellissimo. Ah. Dai, sei un bellissimo uomo, te lo diranno in tanti, non sono l'unica, io lo posso dire perché sono sposata con un piccolino, ci conosciamo, quindi, però dai, bellissimo.
Ma diventa difficile pensare che la mia età, 59 anni, essere considerato bello, diventa difficile, però va bene, lo prendo come
complimento. No, bellissimo, e soprattutto poi ti porti anche benissimo gli anni, io neanche ricordavo, pensavo molto meno, ma lo sport aiuta in questo, poi vi spiegheremo il perché, ci sono tantissime cose di cui parlare, però direi di partire subito con la prima rubrica, così snoccioliamo l'aspetto un po' più empatico e poi andiamo anche sul pratico. Ascoltiamo lo stacchetto musicale e poi lo commentiamo insieme.
Sempre e per sempre.
Sempre per sempre. Alla stessa parte mi troverai.
E questa canzone mi fa sempre sognare. Io vi ricordo che state ascoltando Parlo di Te, io sono Laura Cavalluzzi, questa è Radio Unicusano Campus. Qui davanti a me ho Roberto Papagna, il nostro ospite di oggi, e mi sto accingendo proprio a chiedergli il suo sempre per sempre. Chi sono, chi è?
Sempre per sempre, come quasi tutte, la famiglia. Per me ho una compagna a cui sto da tantissimi anni e ho due figli, due meravigliosi figli, uno di quasi 27 anni, un maschio italo-tedesco, ho avuto dalla relazione precedente da una ragazza tedesca, e poi una figlia, 15enne, Livia, che abita con me qui a Roma, che ho avuta con l'attuale compagna.
L'hai detto, non lo so il nome del maschio, mi è sfuggito.
Il maschio è Giustiniano, un nome importante, imperatore romano...
Come è nata l'idea di questo nome, tua o della tua ex compagna?
Devo dire della mia ex compagna di più, ma è stato fatto in una cena dove c'è stato un mio collega, è venuto a cena, aveva questo nome, ci ha affascinato, poi abbiamo approfondito un po' le cose, perché per la mia ex moglie, essendo tedesca, non conosceva le origini poi di questo nome. L'abbiamo cercato di sviscerare e capire da cosa derivava e ci è piaciuto, e così è, diciamo, questo nome impegnativo l'abbiamo dato al nostro primo figlio.
Beh, noi andiamo in onda su tutta Italia, però tutti sanno che la nostra base è a Roma, quindi diciamo è un nome abbastanza importante per noi romani, e io lo trovo bellissimo anche perché denota una personalità.
Sì, diciamo che è molto forte, tutte le persone quando si presenta è chiaro che è sempre un impatto. Giustiniano è anche poi lungo, perciò sotto tutti i punti di vista è impegnativo, mentre la figlia è Livia, perciò anche questo è un altro nome romano, certo non imperatrice o regina, ma
poi è molto diversi perché Livia è un nome breve e Giustiniano è un nome molto lungo.
Sì, proprio dovuto dal fatto che sono due compagne completamente diverse. Come al solito le donne hanno la predominanza nello scegliere queste cose, e anche in questo caso qui è stato scelto dalla compagna, da Flavia.
Quindi un'esperienza con il maschio e con la femmina è stato differente?
Sì, diciamo, li ho vissuti in modo diverso, anche perché quando ho avuto il maschio ho avuto, diciamo, è la moglie quasi che l'ha avuto. Vabbè, quando è nato appunto il maschio avevo nell'attività un qualcosa di predominante, lavoravo tantissimo, lavoravo dal lunedì alle 8 fino a sabato a mezzanotte, ho sempre lavorato tantissimo proprio per riuscire a emergere, a ottenere i risultati che volevo ottenere, perciò è chiaro non me lo sono gustato come avrei potuto e dovuto fare da papà. Allora quello un piccolo rimpianto ce l'ho, mentre con la ragazza diciamo un impegno grosso è quasi il beach volley, perciò lo sport, il lavoro c'è, però non è così pressante come era agli inizi, in poche parole, con mio figlio.
Però nessun rimpianto, te lo dico da figlia, nel senso è normale. Io anche sono figlia del primo matrimonio di mio padre e anche io ho visto mio padre molto meno, ma penso che sia normale perché c'è un'età in cui ovviamente bisogna spingere di più col lavoro, sia per la carriera ma anche per apportare benessere alla famiglia. Anche mio fratello, che ha 18 anni meno di me, e lui ovviamente ha goduto di una presenza paterna triplicata rispetto alla mia. Ma perché? Perché era necessario, sia per l'età penso, perché più si va avanti da genitori più si capisce l'importanza di dare un imprinting, e quindi uno cerca di, sapendo che sarà meno, no? Almeno mio padre secondo me ha fatto sicuramente questo ragionamento, un po' perché è normale, perché la carriera è già avviata, quindi...
Certo, questo penso si rispecchi proprio perfettamente in quello che è accaduto a me, perciò con la maturità vuoi vivere di più la paternità, quando sei giovane magari ti capita e non sei ancora pronto, anche se poi essere genitore non sei mai completamente pronto, perché sono esperienze, anche se dovessi avere un terzo figlio, non l'avrò mai più, però per dire diventerebbe
mai
anche
dire mai.
Spiazzante, sì, mai dire mai, ma diciamo
no, anche non, no.
Non è proprio nella mia situazione quello di avere il terzo figlio, diciamo. Potrei fare da nonno ormai.
Tra un po', che ne sai, magari.
Ah certo, sarei adesso a questo punto qui, potrei essere anche felice di diventare nonno da parte di mio figlio, chiaramente, che è 27 anni.
Beh, la femminuccia ancora è minorenne, hai detto, no? Quindi
sì, 15 anni.
Ancora hai una decina d'anni, dai, di bonus.
Come minimo, con le nuove generazioni, come minimo. Ma no, proprio perché le generazioni, capisco che ormai si facciano i figli sempre più in là, ci si gusta di più la vita, e perciò la maternità per una donna è spostata un po' più là, oltre i 30 anni vedo la media di adesso.
Senti Roberto, è un aggettivo che caratterizza tuo figlio e uno che caratterizza tua figlia?
Un aggettivo...
Basta. Allora, questa domanda tutti si prendono sempre un istante, tutti fanno sì, un bel sospiro, dunque...
No, devo dire... cosa può essere... sicuramente la bellezza, ecco, il mio figlio posso dire che ha veramente la bellezza come caratteristica, è alto 1,96, 1,97,
wow.
Un bellissimo viso, sportivo quanto basta, prima lo era molto di più, perciò sì, spicca la sua presenza scenica.
Beh, 1,96 spiccherebbe,
sì, sì, certo.
Comunque
no,
in
no,
più
certo.
Sei anche bello, a maggior ragione.
Sì, sì, ha il viso molto fine, lineamenti molto fini, al contrario dei miei. Lui è veramente con dei fatto bene.
Lineamenti più dolci della
più
mamma.
Dolci, sì, bravissima, bravissima.
Poi la mamma, se è tedesca, occhi chiari, biondina.
Occhi azzurri, la mamma, lui no, però gli altri lineamenti sicuramente li ha presi da lei, non da me. Meno male per lui.
No, dai, come ho appena detto, no, bellissimo.
Io sono obiettivo.
Ma no, non è vero, lo sono anch'io. La femminuccia invece com'è?
Invece... dice stupenda, ma sotto tutti i punti di vista, non solo esteticamente, perché lei è la cocca di papà, anche devo dire è una ragazza che per ora ascolta molto, per quanto vuole essere ribelle, perché l'età di 15
l'adolescenza.
Anni purtroppo bisogna, però devo dire che sulle cose importanti poi ascolta, ecco, mi sta dando soddisfazioni anche la pallavolo, anche se lei dice lo fa solo per me, però me le dà le soddisfazioni. Il fatto che giochi, ecco, non è certo una campionessa, assolutamente no, è una ragazza che gioca, che io la seguo, ho la possibilità di seguirla, di vederla, mi fa
piacere.
Che ruolo
gioca lei?
Gioca banda ricettrice, perciò un ruolo completo, viene anche dal beach volley, dove nel beach volley la consideravo molto brava, nella pallavolo è una dettante, una che può giochicchiare, divertirsi, no, devo dire che poi è brava in quello che sta facendo adesso, l'under 16, ecco, nulla di particolare.
Sono caratteristiche molto differenti, spieghiamolo a chi ci ascolta, perché la pallavolo è comunque molto più settoriale, in base al ruolo che hai devi avere delle caratteristiche precise, ci sono ruoli come per esempio il centrale che addirittura dietro hanno il cambio con il libero, quindi diciamo è più difficile anche emergere per alcuni versi, perché devi essere veramente settoriale. Il beach volley abbraccia un po' tutte le discipline all'interno della pallavolo, devi saper ricevere, attaccare, difendere, murare, sì. Devi saper fare tutto, quindi la completezza è l'elemento invece che devi avere per poter giocare. Lei è una banda ricettrice, quindi
sì, ma quello che è anche di buono, oltre chiaramente difendere, ricevere, che ha un palleggio fantastico, perciò avendo questo palleggio qua, giocando a beach volley, agevolava moltissimo l'alzata per la propria compagna.
E giocare come palleggiatrice?
Come palleggiatrice questa settimana gliel'ha proposto, se vuoi fare, però toglierla dalla ricezione e dall'attacco, tutto sommato a livello di under 16 è brava sia in attacco che a ricevere, perciò...
Quanto è alta?
Non è altissima, è alta 1,70, non è una ragazza che diventa
altissima.
Questo
è da valutare, sai, perché magari come palleggiatrice può arrivare molto più in alto rispetto a come banda, quindi se le piace, perché non fare un bello switch?
No, certo, si potrebbe fare, però devo dire la verità, per ora non la vedo una giocatrice che vuole emergere a tutti i costi. Io sono contento perché giocano in una squadra, il Sempione, una squadra qua romana, dove ha un bellissimo...
Conosco bene.
Ecco, vedi, sì, io non conoscevo questa realtà romana, inizio a conoscerla adesso.
Molto storica su Roma,
ecco,
una
vedi.
Squadra storica, il Sempione.
Sì, ma io quello che poi noto tantissimo è che ha bellissima dirigenza, una bravissima allenatrice, molto umana, ma cosa è importante è anche il gruppo tra di loro. Per quello dico, non mollare, perché questo gruppo qua è fantastico, perché lei ogni tanto dice papà basta, non ci voglio più andare. Per un mese ha deciso di non andare e quello... ha visto che mi era dispiaciuto moltissimo, c'ero stato anche male, ma non perché penso che possa diventare campionessa, perché tanto so la realtà quella che può essere, però è che aveva un gruppo, che ha un gruppo bellissimo di 12-13 ragazzine come lei, che fanno molto gruppo, sanno stare insieme. Si vogliono bene, questo quello che conta per un genitore poi alla fine.
Insomma, l'avete capito, perché abbiamo già sforato di un paio di minuti. Il nostro ospite di oggi è sicuramente carico di contenuti. Io ho tantissime cose che voglio chiedergli. Siamo soltanto all'inizio. Andiamo a ascoltare la sua prima canzone che ha scelto, una canzone storica. Lui è De Gregori con Generale.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi. Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Siamo ritornati, sono le 17.23, io sono Laura Cavalluzzi e voi state ascoltando Radio Cusano Campus. Roberto Carmine Papagna è il mio ospite di oggi, siamo andati subito diciamo al sodo delle sue emozioni, abbiamo parlato del suo Sempre per Sempre e ovviamente, come molti fanno in questa rubrica, è la famiglia, e ci ha parlato dei suoi figli, un maschio e una femmina molto differenti tra loro, ma poi ha scelto anche una canzone molto famosa e Generale di De Gregori, e quindi subito devo chiederti perché la scelta di questa canzone.
Allora, Generale chiaramente ricorda molto la mia infanzia, quando ero più piccolo, ma nel particolare in questo periodo qua, diciamo da qualche anno, è la canzone che canto insieme a mia figlia, alla mia compagna, quando siamo in macchina la cantiamo, l'abbiamo imparata un po' tutti e tre, quando siamo in macchina e facciamo dei viaggi è la canzone che cantiamo, perciò diciamoci così, incute allegria nel viaggio di una vacanza, tutti e tre insieme che cantiamo questa canzone.
Allora, io devo farti conoscere mio padre, perché è stato qui la settimana scorsa per la festa del papà. Puoi immaginare l'emozione di una figlia nell'intervistare il padre. La prima canzone che ha scelto è Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Perché ha dato questa motivazione? Perché è quella che cantavamo noi il primo matrimonio con mia mamma e mia sorella in macchina. E quindi devo dire che è qualcosa che alla fine rimane, rimane nei ricordi, rimane nelle emozioni. Certo, la sua era un po' più datata, noi siamo un po' più grandi. Però anche un Colossal è come comunque De Gregori, insomma, due canzoni importanti. E c'è una canzone che ti lega a tuo figlio maschio?
Mio figlio maschio è più quella di Lionel Richie, che però è in inglese, allora diventa più difficile cantarla. Lui non poteva cantare perché era la sveglia di quando ero lì a casa, nell'altra casa dove c'era appunto mio figlio, l'ex moglie, e appunto ci svegliavamo con questa canzone, no? Quella di Lionel Richie era la canzone che... oppure Luna Pop c'era, vabbè, c'erano altre, però quella in particolare, Lionel Richie era quella sempre...
I Luna Pop, io veramente li adoravo, cioè la prima, il primo album che hanno fatto è stato un successo, poi Cesare Cremonini non è più riuscito secondo me ad eguagliare, nel senso, poi vabbè, il gruppo si è sciolto, lui è un frontman, sicuramente una persona bravissima, però quell'album da 50 special, tutte le canzoni che hanno fatto parte un po' della vita di tutti noi, di tutte le generazioni, perché io mi ricordo anche mia mamma le cantava con me, perché alla fine quando canti le emozioni vere arrivano comunque.
Sì, infatti io non sono un intenditore di canzoni, devo dire la verità, se parliamo di sport ancora, ma di musica sono veramente pessimo, ascolto le canzoni più orecchiabili, più commerciali, come dico sempre, nel cibo e nella musica sono un dozzinale, ecco.
No, vabbè, dai, sei come tutti, nel senso sì. Che alla fine chi si, cioè la musica entra nella tua vita, in quel momento è parte della tua vita. Poi essere intenditore di musica ce ne vuole, anche perché è composta da tantissimi elementi, dalla melodia, le voci, il testo, quindi insomma apriamo un mondo di cui tutti da quel punto di vista siamo dei dozzinali. Invece parliamo di te, inizialmente del tuo lavoro, vivevi in Valle d'Aosta all'inizio, è nato lì la tua prima famiglia, la tua attività,
sì,
che parentesi è stata al nord, nel lontano nord,
allora, no, io
e freddo nord.
No, io in realtà nasco proprio al nord, nasco a Torino 59 anni fa, dopodiché a 25 anni mi trasferisco in Valle d'Aosta, dove ho iniziato questo lavoro che faccio tuttora, faccio il consulente finanziario, lavoro per Banca Mediolanum, una realtà che mi ha dato tante soddisfazioni, sia come realtà come banca, dove devo essere grato di quello che è la formazione che mi è stato dato, e poi il crearmi quello che mi sono creato negli anni. Come dicevo prima, ho lavorato sempre tantissimo i primi anni proprio a testa bassa, mollando completamente lo sport, facevo il professionista di atletica leggera, perciò correvo facendo la mia attività, allenandomi anche 7-8 ore al giorno, a completamente zero, non fare nulla, da fare il professionista.
Scusami se ti interrompo, che tipo di corsa facevi nella
facevo
atletica?
I 400 e gli 800, ho corso appunto per 2 anni e mezzo in sezione sportiva dei Carabinieri, poi ho fatto Custorino, SNI a Milano, ho fatto diverse società, dopodiché avevo deciso di intraprendere il lavoro anche impiegatizio in una compagnia assicurativa, dove avevo fatto un contratto col Cuspisa in A2, sarei retrocesso in un'altra categoria inferiore, allenandomi, speravo, 8-9 volte alla settimana, raddoppiando il sabato e domenica e tutti i giorni allenarsi dopo il lavoro, ma il lavoro era stato così impegnativo che non ho fatto niente. Ho preso in un anno, ecco la cosa che mi ha subito, in un anno ho preso 17 kg,
wow.
Da 74 sono arrivato a 91. Un anno solamente senza fare zero sport, mangiando sì, sono sempre stato una buona forchetta, non di qualità ma di quantità.
Però senti, 74 kg era anche poco, mi
pochissimo,
sa.
Pochissimo, ero sì. Veramente, vabbè, però sai che quando fai l'attività così che ti alleni 7-8 ore al giorno, difficilmente trovi qualcuno sovrappeso, anzi in raduna nazionale mi dicevano sempre che ero il sovrappeso, immaginate 74 kg, e vedono considerato tra virgolette quello più più ciccio.
Beh, sicuramente per la corsa bisogna essere leggeri, però lo sport da questo punto di vista, soprattutto la tua generazione e poi anche la mia e speriamo non quella di tua figlia, c'è stato un po' lo stereotipo del magro, della bilancia, e ha causato veramente tanti problemi. Per fortuna, credo, a te no, però ci sono tante ragazze, sai che disturbi alimentari è un tema molto caldo, nascono anche da questi, insomma, martellamenti. Io mi ricordo, a me pesavano tutti i giorni, 16 anni facevo la Serie A, ero forse la più piccola in Italia, mi pesavano tutti gli allenamenti, cioè che cosa può essere cambiato da un allenamento all'altro, cioè follia.
Ecco, io non ho avuto questo tipo di angoscia, ecco, devo dire la verità, mi prendono in giro tra virgolette ad una nazionale dicendo che ero il più ciccio di loro, però mai avuto una pressione allenatore, cosa, certo mi diceva ma curati, dicevo, mangiavo molte bistecche, però il sabato e domenica le pizze riuscivo a mangiarne due in una sola cena, perciò capite che non era proprio il massimo, però vabbè, consumavo poi correndo.
Dopo parleremo anche del cibo, sai che c'è una rubrica in chiusura sull'alimentazione, sul cibo, sulle ricette, e adesso faccio partire invece una rubrica fresh, visto che già mi hai detto di quello di cui vuoi parlare, ascoltiamo lo stacchetto e poi lo commentiamo insieme.
Pezzo di me.
Il pezzo di me, ovviamente lo dico sempre, l'accento in questo caso è molto importante perché non è di me, ma di me, proprio dal lato, insomma, quella cosa proprio che non è molto bella. Quindi un pezzo di me, chi è stato un pezzo di me nella tua vita? Anonimo, ovviamente un aneddoto, chi per te lo è in senso generico? Non lo so, cosa vuoi dirci?
No, per me è la cosa più brutta, quella che considero veramente un'infamata, è il fatto di averlo vissuto indirettamente, per fortuna, di fregare la donna al proprio amico, al migliore amico, questo o viceversa, e io la considero un qualcosa di veramente infamante, perché in realtà approfitti della situazione per poter avere dei vantaggi in una situazione di questo tipo qua. Ecco, questa è una cosa che ho sempre vissuto malissimo, e quando l'ho vista fare a una persona neanche lontanissimo da me, mi ha fatto sicuramente, mi ha scioccato.
Esattamente, anche io quando mi è capitato, devo dire non nelle amicizie più strette, però penso che sarebbe una cosa che mi distruggerebbe, nel senso, per me è proprio impensabile. Non so, le amiche mie sono come delle sorelle, e per me i loro compagni sono femmine, non sono neanche maschi, nel senso, proprio impensabile, veramente è una cosa che mi agita, potrei anche balbettare in questo momento. Se qualcuno vuole venire a condurre per 10 secondi, perché mi devo riprendere solo al pensiero di questa cosa. Per fortuna non è toccata a me, per fortuna non è toccata a te, ci dispiace per tutte quelle persone che ci stanno ascoltando. Se vogliono inviarci un messaggino e commentare questa cosa o raccontarci la loro storia o offendere in modo anonimo, noi siamo qui a fare il loro portavoce, possono scriverci un messaggino al 334 9229 505. Noi ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un'altra canzone che tu hai scelto, sempre una molto famosa, devo dire, sei andato sui Colossal, Io vagabondo dei Nomadi.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi. Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Sono passati i primi 40 minuti qui davanti a me con il mio ospite Roberto Carmine Papagno. Mi dice, mi piace dire il nome intero perché mi piace tantissimo, mi sa proprio di nobiliare, non lo so, mi piace il doppio nome. Io a mio figlio ho dato doppio cognome invece, così, vabbè, giusto per allungare. Roberto ci ha raccontato già tantissimo di te e abbiamo chiuso prima della canzone parlando del tuo pezzo di me, un argomento che mi ha particolarmente toccato. Ho detto qui che inizio a balbettare, sbaglio verbi, non lo so, posso fare di tutto in quel momento, perché chi di noi, a chi è capitato di vedere il suo migliore amico o la sua migliore amica fregarli il compagno o addirittura il marito o la moglie, peggio mi sento, e quindi è un discorso molto caldo. Per fortuna a noi non è capitato, quindi direi meglio così.
Speriamo che non capiterà mai.
Esatto, ecco, perché... sì, infatti è un po', diciamo, speriamo che non capiti mai. Noi, non si sa mai nella vita, però insomma, se non volete essere investiti per strada,
evitate.
Evitate, evitate. Invece abbiamo ascoltato il secondo brano che tu hai scelto, Io vagabondo dei Nomadi. Dici perché, anche se posso immaginare, conoscendoti, la canzone, però dai, diccelo.
Sì, in realtà è un po', mi rispecchia molto, perché il fatto che ho girato molto anche come residenza, perché in realtà io, appunto, dicevo, sono nato a Torino, sono andato in Valle d'Aosta, poi dopo, tra Valle d'Aosta e Torino, ho fatto 2 anni e mezzo a Bologna, poi da Bologna appunto sono andato in Valle d'Aosta e poi dalla Valle d'Aosta sono qua a Roma. Sono residente ancora in Valle d'Aosta, ma sono domiciliato qui a Roma, perciò ho girovagato un po' di città, diciamo.
Senti,
come residenza.
Qual è la cosa che ami di Roma?
Di Roma, beh, ma la parte storica mi affascina sempre, anche oggi andando a mangiare in centro, passi monumenti e vede queste cose qua, resti sempre affascinato, anche se le hai viste 1000 volte, da qualsiasi cosa, il Colosseo, i Fori Imperiali, la Rapaci, qualsiasi cosa, ogni volta che la vedo capisco perché sono tanti turisti, perché ho visto rientrare tanti turisti, ne ho visti tantissimi oggi, era un po' che non vedevo la città piena come oggi, pensavo fosse più tranquilla, invece era veramente piena, ben venga per il turismo, per il business romano, laziale, italiano in assoluto.
Vabbè. Sì, assolutamente, perché c'è stato un bello stop. Io ho un'amica familiare in realtà alla larga che lavora nel turismo e è stato veramente complicato per loro il Covid e diciamo gli strascichi, perché quando lavori sul turista, il turista non può viaggiare, e noi abbiamo una città che si è fermata. Per noi romani, da un lato egoistico, fantastico, perché è calato il traffico, è calato lo smog, però obiettivamente tante famiglie sono andate in difficoltà, quindi ben venga la ripartenza, anche se abbiamo una situazione internazionale veramente difficile con la guerra in atto, e speriamo insomma che anche lì si possa risolvere il prima possibile. Non so se chiederti qualcosa, non so se vuoi dire su un argomento così delicato.
Sì, io se penso all'argomento appunto quello della guerra, pensare che sono così vicini a noi e noi riusciamo a fare una vita ancora normale, ogni tanto mi fermo e dico ma è logico che noi facciamo tutto normalmente, pensare che a pochi chilometri da qui ci sono dei bombardamenti, sono bambini, anziani, tutti che soffrono, che muoiono, ma che scappano. E a volte faccio fatica a pensare questa cosa qui, però è l'augurio che come tutti facciamo, speriamo che finisca presto, perché dopo il Covid anche la guerra è una batosta, anche se in diretta si sente.
Si sente, soprattutto io spero che questa guerra ci riporti un pochino con i piedi per terra, perché non è l'unica presente nel mondo e ci sono altri stati che sono in guerra, magari non così vicini all'Europa, e tendiamo un po' tutti a dimenticare, o comunque gli stessi media a non pubblicizzare, non informare. Quindi speriamo che la fine di questa guerra sia l'inizio della fine di tutte le guerre. Un po' retorica, però veramente anch'io prego come facevo da bambina, guarda. La sera veramente uno cerca di fare quel poco che può. Sai che l'università qui ha dato ospitalità alle mamme con i bambini dall'Ucraina.
Non
sì.
Sapevo.
Hanno fatto questo bellissimo
lodevole
gesto. Sì. Hanno messo a disposizione le camere degli studenti, quelle libere, hanno creato una piccola community. E questo è il motivo per cui c'è anche la sicurezza all'ingresso.
Ah, ecco.
Perché ci sono loro con noi. Io stessa personalmente ho dato disponibilità alla cameretta degli ospiti a casa. Mi hanno detto però che con un bimbo piccolo così sono un po' dubbiosi. Cioè, se è proprio necessario, se no cercano di piazzarli. Giustamente, effettivamente io non ho molto tempo. Però in quel momento mi sono sentita di cuore di fare questo gesto, perché ti senti talmente impotente che dici, oddio, quel poco che posso fare, facciamolo.
Guarda, ti dico, è un argomento che diventa difficile sempre toccarlo, veramente mi intristisce. Insomma.
Dai, allora cambiamo pagina, parliamo di qualcosa di più bello, i tuoi 20 anni, i tuoi 25 anni, i tuoi 30 anni, non lo so, tu, anzi no, guarda, prima di farti questa domanda così indietro te ne faccio un'altra. Il tuo turning point importante nella tua vita è stato la conoscenza del beach volley, perché lascia stare è capitata un po' più là negli anni, però in realtà è stato come se fossi stato, non so, più giovane, perché alla fine tu ti riporti benissimo gli anni, quindi diciamo che avevi un'età, però in realtà possiamo paragonarla 10 anni prima a livello pratico.
No,
e
la
quindi
mia storia,
raccontaci questa cosa,
la
dai.
La mia storia è sempre un po' particolare collegato a questo sport, perché in realtà avevo smesso, appunto, come dicevamo, prima di fare il professionista, mi sono dedicato anima e cuore tutto sul lavoro per 12-13 anni, non ho fatto nessuno sport. Poi ho iniziato a pallavolo in Serie D, Serie C, e casualmente ho scoperto il beach volley, dove mi ha stregato, mi ha affascinato così tanto che sono diventato, dico sempre, l'esempio di Grisù, il drago voleva fare il pompiere, perché abitando in Valle d'Aosta all'epoca si giocava solo al mare, capite che Aosta e il mare la distanza era notevole. Ho scoperto la zona di Roma, di Ostia, dove giocavano, ho iniziato a praticarlo sempre con più assiduità, cercando di ottenere sempre più risultati nel mio piccolo, perché avevo iniziato a 37 anni, perciò non è che potessi vincere un'Olimpiadi, però in realtà ho iniziato con i campionati regionali, ho vinto il titolo di campione regionale nel 2003, ho vinto quelle gare e poi dopo ho iniziato a fare il campionato italiano, a qualificarmi nel tabellone, a essere fisso nel campionato italiano nel Mendrò a 16, che all'epoca erano 16 le coppie, ero fisso dentro, ho giocato con i migliori giocatori italiani anche a livello, ma anche con Daniele Lupo, che a livello mondiale lo possiamo considerare, ho giocato con tanti bravissimi giocatori, mi sono tolto le bellissime soddisfazioni, ho fatto qualche tappa di europeo, di World Tour, sempre per il piacere di giocare. Mi hanno intervistato dappertutto perché ero sempre il più vecchio, sistematicamente ho giocato a 49 anni il World Tour europeo, è chiaro che facevo sempre scena, più scena che concretezza, perché poi quando giochi con i professionisti a livello internazionale le chance ne avevo ben poco, però la prima torneo internazionale avevamo battuto la squadra turca 2-1, perciò dall'Italia, che c'era una diretta, era stato fatto una festa, da lì in poi battere gli stranieri è stato sempre più difficile, perché poi dopo loro ti scautizzano, guardano i filmati e io, non avendo mezzi fisici e neanche quelli tecnici, diciamo la verità. Tanto
vabbè, ma
più.
Il paragone è altissimo, parliamo di atleti che iniziano da piccoli e fanno solo ed esclusivamente quello, diciamo la tua particolarità non è soltanto questo che hai raccontato, ma anche il fatto che tu hai iniziato da grande, non sei una persona che gioca a 49 anni, che però ha iniziato da, non so, 10 anni, 15 anni, 13 anni, questo è veramente... Cioè,
sì, sì, questa è la particolarità di questa mia cosa. Ho voluto dimostrare che si poteva ottenere risultati a tutte le età. Anche adesso, che ho 59 anni, continuo a giocare. Lo scorso anno siamo diventati vice campioni italiani over 50, mentre due anni prima l'over 50 eravamo campioni italiani. Anche se è una piccolezza, perché in realtà i campionati over non è mai una cosa così grandiosa, però siccome giochi con quelli della tua età, anzi nel mio caso molto più giovani di me, aver vinto il titolo mi ha veramente soddisfatto.
No, non è così poco, tu sei molto modesto, ma non è così poco, c'è gente che prova per una vita, c'è gente che ha giocato per una vita e magari non c'è riuscita.
Sì, io ho infatti la famosa testardaggine
tenacia
viene fuori anche in queste cose qua, come dicevo.
Senti, tu sei anche organizzatore di tornei e sei stato il fondatore, tra virgolette, diciamo, colui che ha creato un movimento di gioco all'aperto. Raccontaci questa
Noi
cosa.
Noi siamo il primo torneo italiano fatto d'inverno, perché ricordiamoci sempre che nel 2001, quando abbiamo iniziato noi, perché c'è il più antico in assoluto, non c'erano campi coperti, ce n'era solo uno a Ostia, un campo solo coperto, tutto il resto si giocava sempre d'estate. Noi pazzi abbiamo già deciso che il beach volley si poteva fare tutto l'anno sulle spiagge italiane. Nel nostro caso era Ostia, praticamente il clima qui a Roma ci aiuta perché di solito è abbastanza mite. Scendevamo tutte le domeniche a fare il torneo, che come l'abbiamo chiamato i temerari, perché abbiamo giocato addirittura quando qui a Roma è nevischiato, era dicembre, nevischiava, e noi abbiamo giocato coi fulmini, coi tuoni, abbiamo giocato sotto la pioggia, in qualsiasi circostanza, e giocavamo su qualsiasi stabilimento che quell'anno lì ci dava asilo e ci permetteva di giocare così, senza, addirittura all'epoca, senza neanche la doccia. Tenendo presente che da questo nostro torneo i temerari sono passati tutti i più forti giocatori italiani, a iniziare da Daniele Lupo, Andrea Tomatis, Alex Ranghieri, ma tanti altri stranieri, nazionali che venivano ad allenarsi qui a Roma, che hanno detto partecipiamo anche noi. Mi ricordo i kazaki che avevano vinto una tappa, mi ricordo gli austriaci che erano campioni europei che hanno giocato, ricordo tantissime nazionali che si mettevano a giocare con noi d'inverno, perché questa idea di giocare tutto l'anno affascinava anche loro, e così l'abbiamo portata avanti. Adesso sono 21-22 anni che lo facciamo ininterrottamente. Giusto il Covid adesso, questi 2-3 mesi, ci ha sospeso un attimino, perché adesso ci siamo più imborghesiti, abbiamo i campi al chiuso, perciò molto spesso quando è brutto giochiamo al coperto. Ci sono tanti campi coperti, con la Beach Volley Academy, che è la scuola con cui collaboro, con cui siamo insieme, cerchiamo di andare dentro quando c'è la pioggia. Col Covid non ce la siamo sentiti di praticarlo, almeno per i primi 2-3 mesi. Adesso che dovremmo riprendere all'aperto, sicuramente dovremmo riprendere fra un paio di settimane, riprendere l'avventura ai Temerari.
Anche perché adesso in realtà il Beach Volley da qualche anno è sbarcato anche sulla neve. Esiste uno snow volley che io non ho mai praticato. Tu ti è capitato?
Non l'ho mai praticato, e lo fanno proprio dove io ho una casetta lì vicino. Lo fanno a Prato Nevoso, alla finale del campionato italiano. Io ce l'ho proprio a 5 km da lì, questo appartamento. Ma non l'ho mai visto, perché non sono mai andato neanche.
Ma è nei tuoi programmi fare anche questo oppure no?
Devo dire la verità, no. Perché tanti mi dicono: ma perché non provi il padel? E dico: ma non posso provare tutto nella vita. Adesso ho trovato il beach volley sulla sabbia, mi diverto, ho il mio bel movimento, tutte le persone che conoscono mi dicono sempre una battuta: tu non sei stato il giocatore, o non sei il giocatore più forte d'Italia, questo di sicuro, ma sei il più conosciuto, perché in realtà in tutte le parti d'Italia, adesso posso dire con i social anche nel mondo, non c'è un posto che io dico vado lì e magari non trovo da giocare. No, in tutti i posti qualcuno per giocare sicuramente lo trovo.
E poi diciamo che la tua fama è anche aumentata con le telecronache, perché hai iniziato anche lì un movimento da zero, perché tu sei una persona molto lungimirante, quindi hai un po' l'occhio killer. Io infatti ti sto accalappiando, perché voglio fare un bellissimo progetto insieme il prossimo anno, e poi si vedrà, lasciamolo in sospeso questa cosa. E anche lì hai fatto strada, perché mi dicevi sei partito con un cellulare, una diretta sui social.
Sì,
e
no,
poi
io faccio sempre tutto con passione, perciò lo faccio perché mi piace. Ho iniziato quando appena ho visto il primo scritta live su Facebook, dico provo questo live, provo quello che però era la mia passione, che erano le partite, i tornei, le cose. E così è iniziato, prima in modo goliardico, scherzando, ma lo è ancora ora, il modo goliardico e scherzoso lo è sempre, però ho cercato di dare più un input un po' più, tra virgolette, professionale, per quello che può essere il mio professionale. Da lì ho iniziato così a fare live, poi ricordo che mi hanno chiesto di fare tutte le tappe, l'associazione, quelle delle scuole, e sono andato in giro per l'Italia a fare questi live, sempre col mio cellulare, la mia telecamerina e cose così, facendo commenti o cosa. Piaciuto, bene o male, quelli che hanno visto questa cosa qui è piaciuta. Poi ho fatto anche delle tappe di World Tour insieme a Sport, mi sono trovato molto bene, la TV quella sportiva, e poi lo scorso anno ho fatto i live per la Federazione Italiana, per i campionati italiani, tutte le loro tappe, dove anche lì mi sono trovato benissimo con la Federazione Italiana, chiaramente è un marchio importante, e la federazione, perciò con la mia passione si è abbinata molto bene. Anche lì ho ottenuto tanti complimenti, ha detto di loro, io non vorrei lodarmi, perché però sembrerebbe che sia andata bene l'avventura dello scorso anno, e quest'anno vediamo cosa si potrà fare quest'estate.
Diciamo che quando c'è la passione e professionalità, impegno, testardaggine, come la chiami tu, tenacia, come la chiamo io, direi che i risultati poi arrivano sicuramente. Noi ci fermiamo ancora, dobbiamo ascoltare un brano Oldies, cioè il nostro revival, e poi ci sarà un'altra canzone che hai scelto te, e poi torniamo in voce e continuiamo la nostra intervista, perché dobbiamo andare a impicciarci sull'alimentazione, sui tuoi piatti preferiti.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
Sono le 18.01, è passata la prima ora insieme con il nostro ospite di oggi, Roberto Carmine Papagna. Ci ha parlato veramente di tantissime cose, oramai abbiamo sviscerato tutte le nostre rubriche, da Pezzo di me al Sempre per sempre, abbiamo parlato del suo turning point, del suo inizio a giocare ad uno sport nuovo per lui, il beach volley, perché veniva dall'atletica ad un'età dove di consueto non è insomma normale, tra virgolette. Lui ha sfidato le leggi della natura e ha dimostrato come con tenacia, per me, testardaggine per lui, si può raggiungere ogni risultato. E così è stato, si sta facendo anche dal punto di vista della radiocronaca, anzi radio tra poco, manca poco che ti invitiamo a farla, però devo dire come telecronista ha un canale molto molto seguito che invito le persone a cercarti sui social. Sei Roberto Carmine Papagno?
Sì,
hai
nomi... ma non chiedermi amicizia perché ho esaurito il plafond dei 5.000, al limite venire nel gruppo Temerari 3 se qualcuno è interessato al beach volley. Lì di beach volley si parla quasi esclusivamente, aggiuntivo di questo c'è la pallavolo di mia figlia, le partite sue che do i live proprio perché con il Covid i genitori non possono venire, allora faccio i live per la squadra Sempione, ecco. Però diciamo normalmente in Terminali 3 si fa tutti i live del beach volley, delle partite, qualsiasi tipo di partita.
Quindi ricordiamo il nome del gruppo, eh?
Temerari 3.
Ok, la tua pagina Facebook è piena, però Instagram no, lì possono trovarti.
Sì, ecco, su Instagram sì, possono trovarmi, entrare, però è chiaro, dove c'è il beach volley di più è Facebook Temerari 3.
ok, allora rimaniamo lì fermi su Facebook a Temerari 3, giusto?
Temerari 3, sì.
E invece hai scelto l'ultima canzone che ti abbiamo chiesto tre canzoni, le prime due molto conosciute, anche la terza direi non ha lasciato nessun dubbio. Perché hai scelto questa canzone?
Purtroppo proprio per quell'argomento che trattavamo prima, questa canzone mi ha sempre fatto capire quanto sia importante non avere la guerra, perché io l'ho vissuta solo attraverso mio papà, no, ma più che altro anche mio papà, perché lui era del 25, perciò l'ha vissuta in pieno da ragazzo la Seconda Guerra Mondiale, e mi raccontava già all'epoca di tutte queste cose qua. Il nonno la stessa cosa, l'avevano vissuta anche la Prima Guerra Mondiale, e quando ti fanno dei racconti questo tipo qua sembrava una cosa lontanissima. Adesso, perché magari le altre guerre, come dicevi prima te, ci sono, ma le sentiamo di meno proprio perché non se ne parla, allora non le conosciamo. Ma effettivamente, se pensiamo in quanti posti in Africa ci sono ancora guerre, però questa invece che alle porte dell'Europa, in Europa possiamo dire, con l'Ucraina lo stiamo sentendo veramente molto molto forte. Invece avere la pace sembra una cosa banale, però risolverebbe tante cose, anche lo stress, le situazioni che abbiamo ora magari si placherebbero anche per noi stessi.
Più che altro da genitori veramente ti domandi che mondo stai lasciando, nel senso, si dovrebbe andare avanti, sembra un libro di storia, no? Le cose che io almeno ho studiato, ma fortunatamente nella mia vita non ho vissuto se non dai racconti anch'io di mio padre, che è del 43, quindi lui proprio è nato quando bombardavano Roma. E mia nonna mi racconta che correva in mezzo alle bombe per raggiungere l'ospedale per partorire. Tra l'altro anche lì un aneddoto carino, perché mio padre, mia nonna aveva perso completamente le acque, e mio padre è nato con la camicia, si diceva così, quando il bambino nasce con un residuo di placenta intorno, e quindi è riuscito a uscire facilmente anche se le acque non c'erano, no? Quindi si dice che chi nasce con la camicia è fortunato. E la cosa comica è che quando lo dicevo a mio padre, lui mi ha sempre detto: tua mamma è fortunata perché ha incontrato me che sono nato con la camicia.
è giusto,
però sì, diciamo che è un argomento molto delicato e l'abbiamo già trattato prima, quindi adesso andrei certo oltre. Però ti ringrazio comunque per questa canzone, perché è sempre importante mandare un pensiero e rimanere con i piedi ben piantati per terra e sperare, mandare energie, pregare, fare tutto il possibile nel nostro piccolo per aiutare.
Purtroppo.
Cambiamo discorso, abbiamo parlato della tua turning point, di questo beach volley che ti ha fatto innamorare, forse l'amore più grande della tua vita, lo posso dire?
Ma si offenderebbe qualcuno.
Va bene, post figli e compagni, diciamo l'amore.
Diciamo, dopo la famiglia, o con la famiglia, ma mettiamola uguale.
Vorrei sentire loro.
Sarei ipocrita, appunto, dovessi dire no, metto la famiglia al primo posto, no, non posso dire sempre al primo posto, cioè Però in realtà
ci proviamo. Anche se io pure sono un ex atleta professionista, adesso ovviamente anch'io nella vita da mamma riprenderò comunque anch'io, perché poi la passione chiama. Però è proprio una sensazione di benessere. Il beach volley è uno sport faticosissimo, ma praticato al mare, sole, mare, vitamina D, direi che può essere comunque da suggerimento per tantissime mamme che hanno figli che magari sono continuamente attaccati a questi dispositivi, di mandarli proprio con un calcio nel sedere in spiaggia. E perché no, una bella partitella di beach volley sicuramente mette tutti di buon umore.
Guarda, proprio a proposito di questo, devo dire la verità, ho avuto la soddisfazione da mia figlia. Mi ha sempre detto: papà, va a pallavolo, prima faceva il beach volley, adesso va al pallavolo. No, io non vado a pallavolo solo per te, no, non mi interessa niente, vado, diceva sempre alle sue amiche tutto. E uno 10 giorni fa mi ha detto: papà, ma lo sai che hai fatto proprio bene ad insistere a farmi fare la pallavolo, mi sta piacendo. E la scorsa settimana, dopo qualche giorno, papà, l'unica cosa che faccio adesso volentieri è fare pallavolo. E allora a quel punto le dico: beh, i miei sforzi sono stati premiati nel sentire che mia figlia Livia dice una cosa del genere.
Certo. Diciamo che in questo momento lo sport di Covid per gli adolescenti sono una delle categorie più segnate da questi ultimi 2 anni. Io ho un nipote un po' più piccolo, comunque 13 anni, quindi bene o male è stato difficile tanto per loro il lockdown, perché erano proprio privati della convivialità, del punto d'incontro dello sport. Quindi meno male che c'è stato, anche se poi interrotto suppongo in alcuni periodi, però comunque lo sport sicuramente è stato un punto di collante, di legame con una forma di normalità che purtroppo forse ancora non stanno vivendo appieno.
No, diciamo che per lei è stata fortunata, perché in realtà la sua categoria, siccome faceva la fase nazionale con tanti controlli, con tante cose, sono riusciti sempre a fare allenamenti, sempre, e poi campionati, anche se un po' a singhiozzo, perché magari adesso anche qualche squadra, vedi anche questo giovedì qua, la squadra dovevano incontrare, c'era più di un caso col Covid ed è stata rinviata. Questo certo magari ti fa saltare delle partite, però già il fatto che vanno ad allenarsi 3, 4, 5 volte anche a settimana, perché questa settimana erano 4, la scorsa settimana erano 5, tutto li distoglie sicuramente dal cellulare, che per me è veramente nei loro confronti. Io amo le cose tecnologiche, amo il telefonino, amo l'iPad, tutta quella tecnologia, perciò ci sto anch'io molto, però loro esagerano secondo me, e lo dice uno che di solito è aperto a tante cose, perché stando sempre con i ragazzi vedo che tutti sono così, però quando esagerano, se fanno solo esclusivamente quello, diventa secondo me tormenta
sì,
proprio la mente.
Sì, sì. C'è un fortissimo allarmismo anche sui bambini, te lo dico perché da neomamma mi sono subito informata e c'è veramente insomma bel problema da questo punto di vista, nel senso che le mamme tendono a dare il dispositivo per magari tenere buono il bimbo, però proprio hanno fatto vedere come il cervello si appiattisce per quei minuti, che poi ti passa il tempo, magari sono 5 minuti. Ci sono bimbi di 1 anno, 2 anni che stanno anche un'ora davanti a YouTube a vedere magari Baby Shark a raffica, e c'è tanta pubblicità, campagna sui social per sensibilizzare le madri su questo.
Sì, quindi, insomma, per quello dicevo,
un problema su larga scala.
Perciò queste 2 ore fatte di pallavolo, che sia pallavolo sia un altro sport, per me era fondamentale. Sono 2 ore tolte al telefonino, perciò ben venga sport che sia pallavolo, beach volley o calcio o qualsiasi tipo di sport.
E allora io vorrei lanciare la rubrica, però aspetto un cenno dalla regia, perché ho sentito che c'è stato un... Quanto tempo ho? Dimmi. Ah, possiamo mandarla? Siamo pronti? Allora sei pronto per la nostra terza rubrica? Andiamo, ascoltiamola.
That's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's
amore. Che poi prima di fare questa trasmissione ignorantemente io ascoltavo questa canzone distraendomi e quindi pensavo fosse un amore, che ne so. Invece no, questa canzone parla di cibo, pizza pie, cioè proprio te lo dice, spaghetti, cioè proprio ti dice il mio amore è la cucina italiana, che ovviamente come Roma caput mundi anche dal punto di vista culinario. Roberto Carmine Papagna, il nostro ospite di oggi qui a Parla di Te su Radio Cusano Campus. Io sono Laura Cavalluzzi e siamo addirittura di arrivo, abbiamo ancora un quarto d'ora abbondante per poter sviscerare questo argomento. Vi ricordo che in chiusura c'è la rubrica, parleremo oggi di una giornata speciale, non vi anticipo niente, rimanete con noi. E adesso Roberto, dici un po' la tua ricetta preferita, il tuo alimento che prediligi, qual è?
Diciamo, io non essendo appunto un buon gustaio uso materiale dozzinale anche come la musica, perciò il mio piatto preferito è la pizza, lasagne e al limite la pasta alla carbonara. Ecco, questi sono tre piatti che amo particolarmente. Diciamo, tra lasagne e pizza c'è una bella lotta. Carbonara possiamo mettere anche dietro, ma tra pizza e lasagne.
Senti, ma tu va bene, dici dozzinale, ok, diciamo me lo prendo commerciale, anche perché in realtà la pizza vecchissima nasce a Napoli, ma c'è una cultura infinita, ci sono pizze oggi gourmet che costano tra virgolette l'ira di Dio rispetto agli altri prezzi che trovi nel mercato. Tu come la cucini, come la fai? Ti piace anche cucinarla oppure sei un consumatore?
Sì, io diciamo nel lockdown mi sono dedicato completamente alla cucina, perciò fare pizza, lasagne, arrosti, pesce, tutti i tipi di dolce, ho fatto di tutto. Devo dire, in realtà l'ho anche postate tante mie ricette, ho avuto gran successo perché tante, specialmente torte, mi dicono adesso facciamo una tappa di temerari, dovrai portare la torta all'ananas. Ecco, la torta all'ananas è quella che ha colpito di più le persone, però mi piace tanto fare torta alla mela, alle mele, alle pere.
Vabbè, dici, allora raccontaci un po' di questa torta all'ananas, cioè torta... senza svelare il segreto, però dacci un'idea.
No, ma io, guarda, io quello che faccio, come sempre, mi affido a internet, perciò vado a vedere le ricette, quelle ricette che mi ispirano di più le provo, poi magari dopo che ho fatto 7-8 volte sempre la stessa cosa cerco di fare delle modifiche su qualcosa che può piacere a me e alla famiglia. Ecco, perciò leggo sempre direttamente. Quello dell'ananas, quello, la parte diciamo più sfiziosa è mettere lo zucchero sul tegame e l'ananas metterla sotto e tutto l'impasto poi metterla sopra e farla cuocere nel modo quello giusto, perché se si cuoce troppo diventa bruciacchiato, diventa marognolo, se si cuoce poco diventa crudo e non è buono. Però fatta nelle giuste, nel giusto modo, devo dire la verità, la torta all'ananas.
Senti, ma poi la capovolgi?
Dopo la capovolgo, quando è stata fatta, chiaramente è importante, poi metto leggermente un po' di farina per non farla attaccare, però già il caramellato, se lo fai bene,
isola
la torta.
Allora senti, ti devo dire che io avevo mia nonna che da quando mio padre era ragazzo faceva la lasagna la domenica per tutti. Sai che prima il quartiere era vissuto diversamente, loro poi, mio padre è nato insomma in condizioni abbastanza precarie, e un po' tutti dopo la guerra, loro insomma anche particolarmente, però come sempre capita, la vera ricchezza non è nelle cose materiali, no? Anzi, spesso le persone più umili magari sono quelle che riescono a condividere, il famoso detto, no? Che in un piatto si mangia in due, in tre non cambia nulla, se uno vuole può condividere. Mia nonna era così, lei faceva questa teglia di lasagna, ti è amore di nonna, amore di figlio mio, te la metteva al centro del tavolo e tutti andavano lì con le cucchiaiate, ovviamente non c'erano problemi di Covid, si tuffavano, sì, in questa lasagna. E quindi negli anni è diventata famosissima nel quartiere, nella palazzina, la lasagna di Nella. E io questa lasagna, devi sapere che ho la ricetta. Perché cosa feci con mia nonna? Fortunatamente, Dio ringraziando, è uno dei ricordi che noi abbiamo, poco prima che poi se ne andò, sono stata fortunata perché ho fatto questa lasagna con lei. Ma come ho fatto questa cosa? Siccome mia nonna faceva tutta ad occhio, in un modo io la imito sempre, perché amore di nonna che ce l'ho, e una presina di questo, un'occhiatina di quello, e poi lo vedi, ma che vedo nonna, sei tu che lo vedi, io non vedo niente, ma come non te ne rendi conto amore di nonna, no non ci capisco niente. E quindi alla fine cosa ho fatto? Ho messo la bilancia sotto i pizzichi di cose che lei metteva, quindi mi sono venuti degli ingredienti tipo 7 grammi, 4 grammi, 9 grammi, perché erano quelli che effettivamente... Però è buona. Allora, tu quanto mi paghi se io ti do questa ricetta?
Questa chiaramente la lasagna è il mio debole. Devo dire, la mia viene buona, ma quella di nonna Nella verrà sicuramente meglio.
Allora, io ho preso la ricetta di quella bianca. Lei la faceva bianca e rossa.
Okay.
E abbiamo poi sperimentato che effettivamente se la voglio fare rossa devo alleggerirla leggermente di formaggi, perché quando la faceva bianca ovviamente era più carica di formaggio. Ma è uguale, cioè quando l'ho fatta, sai che io vabbè, un percorso alimentare importante, ho studiato tantissimo l'alimentazione per necessità anche, e quando l'ho assaggiata la prima volta che l'ho fatta io, un po' di tempo dopo che nonna è morta, perché non avevo il coraggio di farla, insomma ho dovuto superare questa difficoltà, ho pianto, perché era uguale, cioè mi ha ricordato proprio il suo sapore, quindi è stata un'emozione fortissima. Allora guarda, non a breve, perché con un piccolino c'ho i capelli dritti, però capiterà un bel invito a casa.
Porterai, no, al campo,
al
ai temerari.
Sì, sarò la nonna Nella dei temerari, dai, sì, lo faccio volentieri, me la porto una teglia e che verrà un pezzettino piccolissimo a testa.
Non importa, è
assaggiarla. Però insomma è l'assaggino. E, senti, allora fermiamoci un attimo, ascoltiamo un'altra canzone e poi rientriamo e insomma salutiamo e facciamo gli ultimi commenti insieme.
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.
E mi piace veramente tanto lo stacchetto che c'è prima di entrare in voce, c'è la pubblicità che termina dicendo che c'è di più e poi parte lo stacchetto e dice Laura Cavalluzzi. Ottimo, ottimo, lo dico anch'io.
Te lo sei fatta tua precisione e somiglianza.
Esatto, anche se non l'ho fatto io, me l'hanno fatto, quindi ottimo, direi bravi ragazzi.
Sono stati bravi.
Io dico che sono le 18:22, quindi siamo in chiusura, abbiamo qualche minuto ancora con il nostro ospite di oggi, Roberto Carmine Papagna. Non so se siamo riusciti ad andare
in diretta su Facebook.
Sul tuo profilo super pieno, quindi non si può chiedere l'amicizia, però si può vedere comunque pubblico.
Sì, diciamo sui Temerari 3 si potrà vedere. Adesso non ho postato questo live sui Temerari 3 perché lo faccio più per una cosa così personale. Siamo solo esclusivamente sul mio profilo, però per chi volesse seguire il beach volley può seguirlo direttamente su Temerari 3, che è il gruppo dove faremo entrare tutte le persone che vorranno partecipare a attività sportive come il beach volley o la pallavolo, ecco.
Anche per chi non conosce questo sport e vuole avvicinarsi, magari fare un po' di amicizia, conoscenza, capire come funziona, può sicuramente collegarsi con la tua pagina e mandare,
sì,
un messaggino informativo.
Anche perché abbiamo tanti tornei, perciò per chi volesse giocare, per chi volesse conoscere questo sport, potrà inserirsi nella pagina, mandare anche dei post se loro stessi stanno giocando, dove stanno giocando, far vedere che il beach volley è in tutto il mondo. Infatti sui Temerari 3 è un gruppo che appunto vengono postate anche da altre persone oltre che da me, che sono amministratore di questo gruppo, da altre persone in tutto il mondo, fanno vedere che si può giocare in qualsiasi parte del mondo.
Molto carino, sicuramente lo faranno, quindi prendete nota, gruppo Facebook Temerari 3. Trovate invece Roberto Carmine Papagna anche su Facebook, ma il profilo è pieno, quindi solo potete andare a sbirciare, vedere le foto, ma non chiedete l'amicizia. Lo trovate anche su Instagram,
sì,
quindi insomma avete ampia scelta. E, per chi ci sta seguendo in questo momento, che lo sta guardando dalla diretta, se vuole sentire meglio può collegarsi sulla radio FM 89.100, che è la radio Cusano Campus, e potete ascoltare quindi gli ultimi minuti di diretta radio con noi. Io in chiusura parlo sempre di eventi, talvolta goliardici, talvolta culturali, spesso devo dire che ne approfitto per dedicarmi anche al sociale, che è un po' insomma un ramo che amo molto, quindi quando posso introduco questi contenuti. Oggi è un po' una via di mezzo, non è proprio il sociale, però parliamo di una giornata molto importante, perché casualmente, quindi me l'hanno servita su un piatto d'argento, proprio oggi 26 marzo è la giornata mondiale dell'endometriosi. L'endometriosi è una malattia che colpisce 175 milioni di donne in tutto il mondo, 3 milioni di donne in Italia. È una malattia al femminile difficile da riconoscere perché i sintomi che ha sono spesso associati a malesseri passeggeri, quindi essendo la radio seguita da moltissimi studenti e quindi a tutte le ragazze che ci stanno ascoltando, ci tenevo a mandarvi questo messaggio e ve li dico proprio quali sono i sintomi: dolori mestruali, dolore al basso ventre, disturbi ciclici urinario-intestinali, dolori durante i rapporti sessuali. Quindi se avete uno di questi sintomi ripetuto nel tempo che non passa, non è normale. Quindi meglio fare una visita, andare ad indagare, perché è una malattia che talvolta, anzi di media, viene diagnosticata anche 7 anni dopo la comparsa, e se si fa troppo tardi può portare alla sterilità. Quindi oggi, che è la giornata mondiale, ci sono iniziative in tutta Italia. Le più carine che ho trovato, che voglio citarvi, sono sia a Padova, dove la torre campanaria del Palazzo Morroni si illuminerà di colore giallo. Giallo perché lo slogan di quest'anno è "Facciamo luce sulla malattia". Infatti puntano molto, come ho fatto io, a spiegare quali sono i sintomi. La stessa cosa fa la Villa Reale di Monza, e la stessa cosa è stata fatta a Messina, dove si può vedere la stele della Madonnina e il bastione di San Salvatore illuminati di giallo. E inoltre anche sui social, di solito si faceva una maratona pacifica in tutto il mondo, Worldwide End of March, però purtroppo con il Covid è stata tagliata questa possibilità di fare questa camminata pacifica. Sicuramente tornerà, però oggi fino a mezzanotte c'è il flash mob, dove bisogna mettersi qualcosa di giallo addosso, una maglietta, un palloncino, un nastrino, e fare un piccolo discorso se soffrite di questa malattia, se volete semplicemente sensibilizzare come sto facendo io. Lo hanno fatto, lo faranno anche personale del medico sanitario che si occupa di questa malattia. L'importante è mettere l'hashtag "insieme siamo più forti".
Bene. Non conoscevo questo tipo di malattia, però parliamo del sociale, va benissimo, dopo aver parlato di sport, di tante altre cose, anche giusto il sociale.
Soprattutto questo tipo di malattie, che insomma è importante per le ragazze riconoscere, perché purtroppo sono quelle sempre un po' meno informate, un po' perché si pensa proprio a me, invece poi capita a tutti, e quindi è importante essere informati. Siamo in chiusura, Roberto, non lo so, una battuta finale, una frase, un argomento che non abbiamo trattato, non lo so, una cosa che vuoi dire? Abbiamo parlato di tanto.
Parlato talmente tanto che aggiungere ancora qualcosa diventa quasi...
Attenzione, ho lasciato Roberto Papagna senza parole.
No, perché riuscire a dire ancora cose dopo tutto quello che abbiamo detto, diciamo che... di cose ne abbiamo dette tantissime. Mi fa piacere essere venuto, sono contento, non ti vedevo da un bel po' di tempo, è stata questa un'occasione di ritrovarci e di sapere la tua età smascherata.
Ero restato
ancora la ragazzina che eri, qualche anno è passato.
Ma guarda, una parte di me anche è rimasta la ragazzina che ero, eh. Io ho iniziato a giocare a beach volley a 27-28 anni, ma non sono stata un fenomeno come Roberto, nel senso, io sono partita dalla pallavolo, quindi è stato abbastanza semplice il mio passaggio. Lo facevo a livello professionale lì, l'ho fatto a livello professionale di qua, quindi sia nella pallavolo che nel beach volley. Adesso ho fatto 40 anni quest'anno, quindi faccio sempre un po' effetto, non lo so, tutti mi dicono questa cosa, io sembro sempre un po' così, una giovincella.
Sicuramente lo sei nello spirito, nell'aspetto, perché chiaramente, ma io ero restato veramente ai 27-30 anni che l'avevi compiuti già appena avevi iniziato
il mondo. Allora guarda, quando vado in giro con la tuta struccata senza figlio, me ne danno molti di meno. Col figlio cominciano un po' ad aumentare, perché comunque dai, da mamma oggi in Italia bene o male le mamme giovanissime sono poche, quindi sì, un po' uno si fa un calcolo. E quindi poi se sono più truccata, più acchittata, di solito magari, ecco, posso avere un aspetto più adulto. Ma è solo l'aspetto, perché in realtà sono rimasta la giocarellona di sempre e sono stata buona. Senti Roberto, io ti ringrazio di essere stato qui con noi. Devo dire che ci vorrebbe un'altra puntata, magari il prossimo inverno, perché veramente tantissime cose. L'abbiamo appena toccato alcuni discorsi, perché una vita così piena, una persona così carismatica, come ho detto nella tua presentazione sui social, non è facile trovarla, ma lo sai già, perché sei ormai un personaggio e, come dici tu, ti riconoscono, perché sei un bellissimo esempio soprattutto per i ragazzi che ascoltano la radio, che frequentano questa università. Quindi quindi insomma ti ringrazio tanto. E gli ultimi saluti? Saluti.
Io saluto tutti e faccio un invito: venite a giocare a beach volley, che io, come dico e come scrivo sempre, è lo sport più bello del mondo. Venite, vi divertirete, avrete tante amicizie e poi d'estate si gioca al sole, al mare, sulla sabbia, perciò cosa volete di più?
Un amaro lucano, direi. Quello in serata non tanto, direi, però un bello spritz a fine.
Ma io da astemio sarà difficile.
È vero, e questo sarà forse uno dei segreti del tuo successo, secondo me. Potrebbe anche esserlo. Io vi saluto, vi ricordo il nostro appuntamento il prossimo sabato, come sempre ore 17. Parlo di te qui su Radio Cusano Campus. Il nostro motto è sempre lo stesso: dietro ogni persona comune esiste una storia speciale. Ciao!
Parlo di te, ideato e condotto da Laura Cavalluzzi.